Giallo e Nero di Daniele Biacchessi.
Una storia che si muove tra i molti intrighi italiani, in primis il caso Moro. La magistratura ha accertato che la banda della Magliana venne contattata da uomini dei servizi e della Camorra per ritrovare il covo in cui le Brigate Rosse tenevano prigioniero Aldo Moro. È il 9 maggio 1978. Valerio Morucci annuncia l'uccisione del presidente della Democrazia Cristiana.
Lei è il professor Franco Tritta?
Sì, ma io voglio sapere chi parla.
Brigate Rosse.
Bene.
Hai capito?
Sì.
Ecco, non posso stare molto al telefono.
Quindi dovrebbe dire questa cosa, la sua, dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono c'era sotto controllo, non so niente. Dovrebbe andare personalmente e dire questo. Adempiamo alle ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Lei deve comunicare alla famiglia?
Sì.
Che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro,
sì,
in via Caetani.
Via
Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?
Sì.
Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5.
La banda della Magliana ha avuto un ruolo nel delitto del direttore dell'agenzia OP Mino Pecorelli, nell'attentato contro Roberto Rosone, vicepresidente del Banco Ambrosiano, e nell'uccisione di Roberto Calvi il 18 giugno 1982.
Scotland Yard ha ripescato dal Tamigi diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni, forse di più. Ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene a queste strane generalità, al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere. In un primo tempo il nostro console generale a Londra ha inviato un assistente sociale per identificare nei limiti del possibile il cadavere ed accertare le cause del decesso. Poi, preso in mano lo strano passaporto, è andato di corsa egli stesso all'obitorio e mentre vi parlo non è ancora ritornato. È molto probabile che ne potremo tutti sapere di più nelle prossime ore.
E la banda della Magliana ha avuto rapporti accertati con il gran maestro della loggia massonica P2, Licio Gelli.
Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2.
Sì,
arriva a tutti.
Lei dice che molte persone erano
tutti
coinvolte in questa ragnatela.
Arrivano a tutti, vedi.
Una lunga scia di sangue, di trame che dal rapimento di Aldo Moro porta fino ai depistaggi sulle indagini relative alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.
GR1, edizione straordinaria.
Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe. Da una parte fiancheggiava la pensilina del primo binario, il fronte opposto dava sul parcheggio dei tassì. Il fabbricato è crollato al 90%, seppellendo decine di persone. Macerie sono cadute anche su 3 o 4 carrozze del treno straordinario 13.534 Ancona-Basilea, che era in sosta sul primo binario.
Aldo Moro, Mino Pecorelli, Roberto Rosone, Roberto Calvi, Licio Gelli, strage alla stazione di Bologna. La banda della Magliana si è intromessa in molte vicende italiane, come sottolinea Gianni Flamini.
A cominciare dal sequestro di Aldo Moro, quando il famoso comunicato numero 7 delle Brigate Rosse venne scritto non dalle Brigate Rosse, ma da un falsario che si chiamava Antonio Chicchiarelli, in buoni rapporti con diversi esponenti della banda. E annunciando l'avvenuta morte di Moro, si spedivano inquirenti e investigatori al Lago della Duchessa, distraendone l'attenzione dalla base di Via Gradoli. Chicchiarelli non è l'unico a darsi da fare durante i 55 giorni del sequestro, un altro è Raffaele Cutolo, racconterà di essersi attivato incontrando Nicolino Selis e Franco Giuseppucci, ai quali chiese di interessarsi della prigione di Moro. Qualche giorno dopo Selis gli fece sapere che aveva scoperto la collocazione del covo nel quale era tenuto sequestrato Moro. Nello stesso periodo di tempo andò a trovare Cutolo Enzo Casillo, uno dei suoi uomini di mano, il quale gli disse che i suoi referenti politici gli avevano detto che Cutolo doveva farsi gli affari suoi e non mettere il naso in quella vicenda. L'altra vicenda che coinvolge i personaggi della banda, poi variamente giudicati dai tribunali, è l'assassinio di Mino Pecorelli, il direttore dell'agenzia OP, il 20 marzo del 79. Meno di un mese dopo, un borsello viene abbandonato su un taxi a Roma e contiene una serie di indicazioni e alcune schede che collegano l'omicidio Pecorelli al sequestro Moro. Autore dell'impresa è di nuovo il falsario Chicchiarelli. Passò un altro anno, il 2 agosto 1980, e venne il giorno della strage alla stazione di Bologna. Una tragedia, a parte il resto, che fa registrare una quantità di depistaggi. Tra questi c'era quello della famosa valigia confezionata dal Sismi per ingorgare le indagini. Nell'affare sarà accusato di aver dato un contributo il già più volte visto Carminati, ma in tribunale, secondo l'andamento abbastanza tipico dei processi per strage, Carminati sarà prima condannato e poi assolto. La strage successiva è quella dell'antivigile di Natale del 1984 sul treno che viaggia tra Firenze e Bologna. Questa volta Pippo Calò non riuscirà a farla franca e sarà condannato all'ergastolo. Intanto nel corso degli anni all'interno della banda avevano preso piede faide cruente che riassestavano continuamente gli equilibri di potere. I capi si erano dedicati a una spietata mattanza per eliminarsi a vicenda, finché nei primi anni 90 la disgregazione della banda, almeno nella sua annosa e tradizionale configurazione, era un dato acquisito.
E come affermato da Gianni Flamini, la spietata mattanza elimina dalla scena criminale Franco Giuseppucci, Enrico De Pedis, Danilo Abruciati, Nicolino Selis e molti altri gregari, fino al pentimento di Claudio Sicilia e di uno dei leader, Maurizio Abbattini. In migliaia di pagine davanti ai magistrati Abbattino ha svelato alcuni segreti inconfessabili della banda: i traffici, le alleanze, le connivenze con gli apparati dello Stato. Il suo arresto in Venezuela viene raccontato da Nicola Cavaliere, questore di Roma, a quei tempi capo della sezione omicidi della squadra mobile di Roma.
Un mandato a Caracas personale che conosceva fisicamente il personaggio, con molta pazienza frequentarono alcuni territori, alcune zone frequentate dalla malavita sudamericana, fino a che individuarono l'Abbattino. Un paio di giorni di osservazione e una mattina che sembrava che il latitante potesse andare via da questo residence dove era stato localizzato, demmo via all'operazione. Io ormai era in una fase, diciamo, di abbandono del territorio romano, quindi era, come devo dire, forse anche deluso da molti personaggi su cui lui aveva puntato. Molti suoi amici erano stati uccisi, quindi un programma criminale degli anni 80 era crollato. E quindi lui, che si sentiva un leader sicuramente, un capo, non avendo i gregari importanti, decise proprio di abbandonare il territorio. Quindi credo che Abbatino avesse raggiunto il Sud America non tanto per nascondersi, ma proprio per dare un taglio netto alla sua esistenza.
Le sentenze definitive hanno condannato buona parte degli affiliati alla banda della Magliana, ma è stata negata l'associazione di stampo mafioso. E oggi siamo proprio certi che gli interessi di quella banda siano passati in altre mani. Facciamo degli esempi. Massimo Carminati, neofascista, killer dell'organizzazione. Nel luglio del 1999 viene arrestato nel cavò del Tribunale di Roma di Piazzale Clodio con 4 carabinieri. Su 997 cassette di sicurezza, 174 vengono aperte, altre 23 forzate, senza che i malviventi riescano a scassinarle. Un bottino da 5 quintali d'oro, 2 kg di cocaina, documenti riservati. Alcune cassette erano in uso a magistrati del distretto della Corte d'Appello di Roma. E ancora, Massimo Carminati, Angelo Angelotti, Manlio Vitale, sono accusati di aver organizzato un'associazione per delinquere, una sorta di nuova banda della Magliana, che si occupa di usura, gioco d'azzardo, per reinvestire successivamente i proventi nel traffico di stupefacenti. I fatti su cui ha indagato il nucleo operativo dei Carabinieri di Roma sono accaduti nelle zone del Trullo, Magliana e Garbatella, dal mese di aprile del 98 al marzo del 1999. Sono solo coincidenze, secondo voi, oppure segnali di una ripresa delle vecchie attività?
Giallo e nero. Un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.